Bene, allora credo che possiamo metterci in cammino. Abbiamo letto nei quattro precedenti incontri di quest'anno la lettera di Giacomo e il programma per questa sera consiste nella lettura della lettera di Giuda, con un po' di impegno da parte di tutti, mio e vostro, dovremmo farcela a esaurire questo programma. Ripeto, con l'impegno e con la collaborazione di tutti noi. Proseguiamo nella lettura di quelle lettere cattoliche con cui abbiamo intrattenuto qualche relazione di carattere così generale. Fin dall'inizio del nostro lavoro quest'anno, nel senso che abbiamo constatato di avere a che fare con la Chiesa Madre di Gerusalemme, che lascia a noi e dunque a tutti coloro che provengono dal paganesimo una eredità che si radica nell'evento primario da cui tutto dipende, la Pasqua del Signore, e quindi la manifestazione dei suoi primi discepoli, e quindi il primo nucleo di credenti, e Gerusalemme, le prime chiese, tutte chiese composte da giudei che hanno intrapreso il cammino della vita nuova, ed ecco l'Evangelo che cresce investendo in una prospettiva sempre più dinamica e sempre più aperta su orizzonti ecumenici il mondo dei pagani. Ed ecco le lettere cattoliche, perché indirizzate a tutte le chiese che man mano assumeranno il proprio compito missionario, in quanto la Chiesa e quindi ogni Chiesa accoglie l'Evangelo e lo trasmette, ma tutto a partire da quel nucleo originario, i primi discepoli, a partire da quell'evento primigenio, la Pasqua del Signore, tutto a partire dalla Chiesa Madre di Gerusalemme. E gli autori delle cosiddette lettere cattoliche sono quei personaggi che vengono identificati altrove da Paolo come le colonne della Chiesa di Gerusalemme. Giovanni, ed ecco le tre lettere di Giovanni, Cefa, ossia Pietro, le due lettere di Pietro, Giacomo. Giacomo svolge un ruolo di spicco in questa situazione e ne parlavamo nel corso di questi mesi, nel momento in cui abbiamo avuto modo di prendere contatto direttamente con il testo. Giacomo come figura di riferimento, Giacomo il grande maestro, Giacomo personaggio che svolge un ruolo di presidenza nella prima chiesa di Gerusalemme, ma al decenni dopo, verso l'anno 80 del primo secolo dopo Cristo, un maestro che si inserisce splendidamente in quella tradizione giudeo-cristiana e che assume con impegno molto sapiente e anche molto delicato la responsabilità di trasmettere la novità evangelica nella sua radicale e originaria autenticità. Sappiamo che si tratta di scritti che ci rimandano a un ambiente dove i metodi dell'insegnamento dottrinario sono configurati secondo gli schemi propri della tradizione rabbinica, tradizione sapienziale, che è una delle componenti dell'ascito antico testamentario, come ben sappiamo, tradizione rabbinica, ma abbiamo a che fare con autori che si esprimono magnificamente in greco, con molta raffinatezza, sapendo bene di rivolgersi a interlocutori che oramai provengono in modo pressoché esclusivo dall'ambiente dei pagano. Fatto sta che nel contesto delle lettere cattoliche, che sono sette, si inserisce anche questa lettera di Giuda, che è uno scritto, come vedete, tra i più brevi del Nuovo Testamento, non esattamente il più breve, ma tra i più brevi, e noi adesso dovremmo riuscire a leggerlo per intero. E questa lettera viene attribuita a un autore di nome Giuda. Questo Giuda si presenta subito qui nel prologo della lettera come fratello di Giacomo. Si parla di un altro Giuda oltre l'Iscariota nell'elenco dei dodici. Questo nome è citato ancora nel contesto dei parenti di Gesù. Abbiamo a che fare con lo stesso personaggio, con personaggi diversi. Chi è esattamente questo Giuda? Non stiamo adesso a perderci nelle disquisizioni tutto sommato abbastanza estranee al nostro interesse immediato, perché tutto lascia intendere che poi il nome di Giuda sia in realtà nome che serve a identificare un maestro che, senza volerci in nessun modo imbrogliare, comunque assume come proprio l'identità anagrafica di un maestro, ancora una volta possiamo ben dirlo, di tradizione giudeo-cristiana, che si rifà attraverso la figura di quel Giuda che in diversi momenti è collocato nella letteratura, nella testamentaria, in prossimità di Giacomo, e dunque sempre il richiamo all'autorità così prestigiosa di Giacomo, Giacomo il fratello del Signore, Giacomo il minore, Giacomo uno dei dodici, Giacomo di Alfeo, come si dice in altri momenti. E allora a questo Giuda viene attribuito il titolo di Taddeo, che è un soprannome, sarebbe come dire, non so, il poppante, per dire, pure Cefa, Pietro è un soprannome, si chiama Simone, il testardo, come duro come una pietra, quell'altro è il poppante, quell'altro ancora si chiamerà Didimo, e così via. Quello che avviene in un ambiente comunitario dove ci si chiama per nome e anche ci si abitua a identificarsi con un cordiale, qualche volta anche un po' sferzante e polemico soprannome. Il nostro Giuda, dunque, senza preoccuparsi ulteriormente di stabilire esattamente di chi si tratti, si inserisce in quella testimonianza proveniente dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, con cui già abbiamo avuto a che fare. Possiamo collocare lo scritto che adesso leggeremo in quel contesto storico che è circoscritto entro l'anno 80 e l'anno 90 dopo Cristo. E questo Giuda, chiamiamolo pure così, ha ancora a che fare con degli interlocutori che prevalentemente provengono dal paganesimo, come già constatavamo leggendo la lettera di Giacomo. È vero che destinatari di questo scritto sono dei lettori che già sono venuti in contatto con ambienti giudeo-cristiani, quindi il nostro maestro dà per scontato la conoscenza delle scritture, almeno delle sue sezioni più rilevanti e anche dato scontata la conoscenza di testi che appartengono alla tradizione giudaica dell'ultimo periodo, del periodo intertestamentario, come si dice solitamente. Fatto sta che abbiamo a che fare, come già quando abbiamo affrontato la lettera di Giacomo è stato possibile e necessario mettere in evidenza, con una situazione di crisi pastorale, chiamiamola così, e da questa inquadratura dipendono molte delle indicazioni che man mano il testo che rapidamente leggeremo ci rivolgerà qua e là in maniera anche molto molto incisiva e qua e là anche in maniera provocatoria, perché vedete una situazione di crisi pastorale riducibile a questa immagine. Ormai le chiese provenienti dal paganesimo crescono e crescono brillantemente, non c'è da dubitarne, crescono numericamente, crescono anche qualitativamente per il coinvolgimento di coloro che accolgono l'Evangelo in maniera sempre più generosa, con tanta passione, con il fervore di coloro che scoprono una nuova possibilità di vita, non c'è dubbio. Eppure, vedete, la lettera di Giuda, come già per certi versi la lettera di Giacomo, coglie in questa situazione dove l'evangelizzazione sta crescendo ed è indubitabile, un rischio. Il rischio che la eredità ricevuta da quella prima evangelizzazione che proviene senz'altro dalla Chiesa Madre di Gerusalemme, quella eredità venga strumentalizzata, alla fine dei conti anzi banalizzata, come se l'Evangelo che oramai è divenuto patrimonio custodito e rivendicato dalle chiese composte in maniera prevalente ormai da pagani come un valore di riconoscimento quanto mai prezioso, l'Evangelo fosse o corresse il rischio di essere ridotto a un titolo ormai acquisito che diventa la garanzia che consente a coloro che vantano il valore della novità che hanno acquisito come un buon motivo per escludere ogni ulteriore cammino di conversione. Fatto sta che il rischio, vedete, è presente in quella che ancora è la prima tappa dell'evangelizzazione, siamo ancora alle prese con le primissime generazioni verso la fine del primo secolo d.C., ma è un rischio sempre attuale che ben coinvolge anche la nostra responsabilità di discepoli del Signore che hanno accolto il deposito evangelico, lo custodiscono e fanno di esso il criterio della propria identità, ma è come se la novità cristiana fosse ridotta o corresse il rischio di essere ridotta a una vanità astratta, a un valore ideologico che è lontano dai dati oggettivi, empirici, concreti, là dove è effettivamente necessario intraprendere un cammino di conversione. È come se la novità cristiana corresse il rischio di essere ridotta a un vezzo, un pezzo qualche volta un po' scenografico, qualche volta anche imponente nelle sue manifestazioni liturgiche, ma un pezzo senza più militanza, senza coerenza, senza l'intraprendenza operativa di chi si è impegnato a accogliere l'Evangelo come motivo che dall'interno ristruttura tutto l'impianto della nostra esistenza umana. Ecco, il rischio che l'Evangelo sia ridotto a una definizione, a un'etichetta, a una maschera che ha aspetti anche solenni e affascinanti, ma una maschera che non impacca la realtà degli eventi, la concretezza del vissuto, non ha più nulla a che fare con il reale coinvolgimento di una vita, e la vita di persone, qui di comunità e di una chiesa e di altre chiese, che è costantemente bisognosa di essere ristrutturata in modo da corrispondere autenticamente alla novità dell'Evangelo che è stato ricevuto. Ecco, e l'Evangelo di cui la Chiesa Madre di Gerusalemme è depositaria nella sua responsabilità primigenia, è proprio l'identità materna della Chiesa di Gerusalemme, che rivendica il valore di questa eredità che è stata trasmessa e che corre il rischio di essere banalizzata, di essere ridotta a una pura messa in scena che magari viene vantata come chissà quale novità, ma che non impacca più, non coinvolge più, non penetra più, non suscita più un reale impegno di ristrutturazione, quello che per noi significa solitamente un cammino di conversione. Non c'è più militanza, ecco. Leggiamo la lettera e vediamo di venirne a capo. Si parte dal saluto, come è proprio di uno scritto epistolare, anche se il testo che adesso leggiamo, come già nel caso della lettera di Giacomo, non è propriamente una lettera, ci rendiamo conto facilmente di quello che vale anche per altre, per le lettere cattoliche, serve a identificare uno scritto che ha un'altra configurazione, un'altra natura, un altro genere letterario. Qui, per dirla in maniera sbrigativa, si tratta di un libello. È un libello che, come subito constateremo, è caratterizzato da una forte intonazione polemica, che poi si sviluppa in una forma esortativa, ma la prima sezione della lettera, chiamiamola pure così, anche se non è esattamente uno scritto epistolare, fino al versetto 16 ha le caratteristiche di un richiamo molto energico e come adesso verificheremo, provocatorio per molti versi. Poi dal verso 17 questo scritto prende un'andatura di carattere propriamente esortativo, termini più concilianti, più confacenti all'opportunità di incoraggiare e non più di contestare, così come è avvenuto nei versetti precedenti. Nei primi due versetti il saluto. Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, agli eletti che vivono nell'amore di Dio, leggo male, nell'amore di Dio Padre, e sono stati preservati per Gesù Cristo. Misericordia a voi e pace e carità in abbondanza. Ecco, fino qui. Vedete, Giuda si presenta e mette in risalto la parentela con Giacomo, ma determinante è il riferimento a Gesù, che è Cristo, che è il Messia. E lui, Giuda, così qualifica se stesso in quanto impegnato a svolgere un servizio che riguarda la messianità di Gesù, ossia la missione di Gesù nella storia umana. Sullo sfondo, lo sappiamo, l'ho detto poco fa, nessuno più ne dubita, intravediamo senza alcuna incertezza la Chiesa Madre di Gerusalemme. A chi si rivolge Giuda dopo essersi presentato? Qui dice agli eletti che vivono, e quel che segue. Gli eletti sono i clitti, sono i chiamati. Tutti coloro che sono chiamati, si rivolge in realtà a tutti i cristiani, si rivolge a tutti i cristiani, quelli che ormai provengono in maniera sempre più imponente dal mondo dei pagani. Si rivolge a noi, a tutti coloro che sono depositari di questa vocazione. E vedete, vengono meglio identificati costoro in quanto vivono nell'amore di Dio Padre, alla lettera dice amati in Dio Padre, coloro che sono radicati nel grembo della paternità di Dio. E poi successivamente aggiunge, sono stati preservati per Gesù Cristo, coloro che sono custoditi per Gesù Cristo. Gesù Cristo è espressione formulata qui con un dativo, e quindi in vista di lui. Dunque, coloro che sono attesi in vista dell'incontro con il Messia che viene nella sua gloria. E la vita cristiana, vedete che il nostro Giuda sintetizza qui nelle sue dimensioni fondamentali, in rapporto alla sua origine, il grembo della paternità divina, e in rapporto alla sua destinazione, che è l'incontro con il Signore glorioso che viene, instaura la sua sovranità definitiva. È la vita nuova, la vita piena, la vita cristiana che così si qualifica in rapporto al mistero di Dio che si è rivelato, che si è spalancato per noi, e nel contesto di una vicenda umana che attraverso le tappe della storia passata e futura è orientata senza più deviazioni verso l'instaurazione definitiva del regno. Ed ecco il saluto nel versetto 2, misericordia a voi, pace e carità in abbondanza. Notate una terna di auguri, tre termini usati qui dal nostro Giuda. Il termine che fa da perno è pace nel centro, misericordia e carità, due termini che fanno da cornice, e che in qualche modo sintetizzano tutto il vocabolario della carità, eleos e agapi, ed è nel contesto di questa novità caratteristica della vita cristiana, che è tutta pervasa da questa corrente d'amore, che la vita si realizza nella sua pienezza. La pace è la piena attuazione di tutte le prerogative che danno forma alla vita, che rispondono alla vocazione alla vita. La vocazione cristiana si trova tuffata in questo abbraccio d'amore che è la rivelazione inesauribile di quella novità per cui siamo abilitati a vivere nella pace, cioè siamo abilitati a vivere nella pienezza della vocazione che corrisponde all'intenzione originaria di Dio. E tutto questo in abbondanza, traduce la nostra Bibbia, qui un'espressione che ritorna anche altrove, che allude a un itinerario di crescita, è un vero e proprio augurio, un vero e proprio incoraggiamento in una prospettiva di crescita. Ecco, Giuda si prende la briga di interpellarci in rapporto a quella che è la nostra vita cristiana, in quella che è la nostra vocazione, in quanto siamo debitori in rapporto all'inesauribile fecondità dell'amore di Dio e in quanto siamo coinvolti in una vicenda che ci responsabilizza fino all'instaurazione finale del regno mediante il quale il Signore Gesù non mancherà all'appuntamento. Dal versetto 3 al versetto 16 adesso il problema. E qui lo svolgimento critico, dicevo, polemico, provocatorio del livello. Si parte dalla posizione del problema, nei versetti 3 e 4. Carissimi, mette le mani avanti, non vuole litigare. Carissimi, agapiti, amatissimi, benissimi. Dice, avevo un grande desiderio di scrivervi riguardo alla nostra salvezza, ma sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede che fu trasmessa ai credenti una volta per tutte. Leggo anche il versetto 4. Si sono infatti infiltrati tra voi alcuni individui i quali sono già stati segnati da tempo per questa condanna, empi che trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio, rinnegando il nostro unico padrone Signore Gesù Cristo. Cosa sta dicendo? Vedete, intanto mette in risalto quello che qui è tutto un desiderio, in greco spudì, la sua sollecitudine. Dunque Giuda freme, perché è in questione essenziale della vita cristiana e dunque vuole intervenire sollecitamente già da tempo ci pensava, adesso ci sono stato costretto. Un'urgenza rispetto alla quale non può più rinviare, tergiversare, aspettare che gli eventi si aggiustino a modo loro. Non è più possibile. Avevo un'urgenza per scrivervi e adesso sono stato costretto a farlo. Vedete che la sollecitudine riguarda quella che lui chiama qui la nostra comune salvezza. Alla lettera bisognerebbe tradurre così: la nostra la kinni sotiria, la nostra comune salvezza. Dunque notate questo nostra maestro che si rivolge a noi qui è ben radicato nel mondo, nell'ambiente, nella tradizione dei giudeo-cristiani, si rivolge a dei pagani o coloro che comunque provengono dal paganesimo, ma parla di una salvezza che è nostra, in prima persona plurale, c'è una comunità che ci chiama a condividere un unico dono e la diversità di provenienza, la diversità di collocazione culturale e tutto quello che sta alle spalle di un giudeo cristiano, che è ben diverso perché sta alle spalle di un etnico cristiano, comunque tutto questo non impedisce affatto di riconoscerci come parte di un unico disegno, anzi è un'unica salvezza per me e per voi, per noi tutti. E vedete, è proprio questa unica salvezza che per il nostro maestro sembra essere esposta al rischio di un fraintendimento, se non propriamente di una vanificazione. c'è di mezzo la tradizione della fede, come dice qui, che è la struttura portante della vita cristiana, della vita delle chiese, fin da quello che fu alcuni decenni prima l'inizio dell'evangelizzazione, per arrivare all'epoca contemporanea per loro, e l'epoca contemporanea ancora per noi, che sono passati secoli e anche millenni. Perché, vedete, lui dice che è necessario affrontare un fenomeno di decadenza ecclesiale, teologale, c'è di mezzo la fede, pastorale, c'è di mezzo per l'appunto l'impianto della missione operativa mediante la quale la Chiesa è chiamata a procedere nella evangelizzazione. Sono costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede. Notate questo verbo, epigonizeste. Sono stato costretto a intervenire energicamente, risolutamente, tempestivamente, perché qui è venuta meno la militanza per la fede. Combattere per la fede. Che fu trasmessa, vedete, la tradizione della fede ai credenti una volta per tutte, dunque fin dall'inizio. E la questione viene meglio illustrata facendo appello alla comparsa di questi falsi maestri che provocano un atteggiamento di rinuncia rispetto a quel combattimento su cui lui sta invece orientando la sua attenzione, richiamando l'attenzione di tutti. Si sono infiltrati infatti tra voi, rilevo, alcuni individui empi. Parla di loro come di personaggi che sono presenti nella qualità della storia, nelle chiese, rispettando naturalmente la diversità dei casi e equilibri che sono sempre piuttosto delicati, ma lui sta registrando un fenomeno che era già presente in quella storia antica che sta alle spalle del popolo di Dio come una eredità preziosa e indimenticabile, è quella che noi chiamiamo la storia della salvezza. Quello che sta avvenendo adesso nelle chiese in realtà è una recente e attuale manifestazione di un disagio, di una contraddizione, di una decadenza che il popolo di Israele nel corso della sua storia ha già registrato a più riprese. Una impietà di vecchia data che già è stata denunciata e che già dunque è stata anche illustrata proprio per trasmettere a noi un insegnamento che non possiamo in nessun modo trascurare. E vedete, questi falsi maestri, empi, i quali sono già stati segnati da tempo per questa condanna, vedete, siamo rimandati agli esempi della storia della salvezza che ormai si è sviluppata nei secoli delle generazioni passate, su cui poi il nostro maestro ritornerà. Fatto sta che questi tali trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio è un'apostasia che si infiltra, camuffata, in modo tale da pervertire la grazia e comprometterla, svuotarla, disintegrarla, inquinarla dall'interno, rendendola strumento di dissolutezza. Guardate che charis, grazia, è uno dei termini classici della teologia paolina. Grazia. Tutto ciò che è gratuito, dono di Dio. Ebbene, qui vedete, trovano pretesto alla loro dissolutezza nella grazia del nostro Dio. Si sono infiltrati, dice. E in questo modo, con estrema rapidità, stiamo constatando nelle nostre chiese, dice, la pressoché totale scomparsa di un'autentica militanza nel cammino della conversione. Non ce n'è più bisogno, non serve più a niente, perché ormai siamo arrivati, ormai siamo in grado di rappresentare noi stessi in prima persona senza essere messi più in discussione da nulla e da nessuno, il valore pieno e definitivo, quando in realtà siamo ancora itineranti in vista di quella pienezza che raggiungeremo incontrando l'avvento del regno, la manifestazione gloriosa del Signore Gesù Cristo. Eppure, ecco, vedete, la pretesa della superbia umana che vanta meriti e diritti ormai acquisiti, quando in realtà, nei fatti, viene rinnegata la sovranità, viene rinnegata la signoria di Gesù Cristo. Vedete qui, l'ultimo rigo del versetto 4, rinnegando il nostro unico padrone, il despotis, il nostro unico sovrano e Signore Gesù Cristo. Dunque la questione è molto seria, il problema è stato posto in termini così drastici rispetto ai quali noi non possiamo restare indifferenti, in nessun modo. Qui è in questione una vera e propria apostasia, ma è un'apostasia, vedete, insegnata, è un'apostasia dichiarata, un'apostasia voluta, è un'apostasia che diventa addirittura un sistema di vita e soprattutto una modalità didattica. Su questo già Giacomo era intervenuto a sua volta in maniera, come ricordate, molto lucida e molto coinvolgente. Falsi maestri che pervertono tutto ciò che gratuitamente ci è stato donato in un patrimonio di cui noi ormai possiamo vantarci come di un merito acquisito, per cui non abbiamo più bisogno di procedere ulteriormente in un impegno di militanza, di testimonianza, di conversione, perché ormai siamo in grado di godere i benefici di coloro che sono padroni di casa, ma in questo modo noi stiamo rinnegando la sovranità e la signoria di Gesù Cristo. Ecco, di seguito adesso dal versetto 5 gli esempi di questa impietà, dal versetto 5 al versetto 7, lui usa un linguaggio molto, molto scarno, essenziale, qualche richiamo su cui però noi adesso possiamo soffermarci con come dire, il tentativo di illustrare qualche annotazione aggiuntiva, il valore del suo richiamo. Tutto, vedete, fa capo alla esemplificazione attraverso momenti della storia della salvezza. Dunque siamo rimandati ai testi dell'Antico Testamento, a situazioni, a personaggi. Tutto serve a illustrare come come è drammatico il caso di una vocazione pervertita, e in questo caso è niente meno che la vocazione cristiana, diciamo noi, è la vocazione di coloro che sono stati raggiunti dall'Evangelo e adesso avrebbero aderito, eppure quella vocazione che è stata accolta, a cui è stata offerta una risposta in modo generoso fin dall'inizio, è una vocazione che si perverte. Si perverte. E questo, vedete, ed è l'aspetto particolarmente preoccupante e anche disgustoso di una vicenda del genere, nel momento stesso in cui le apparenze esterne vengono invece coltivate con grande trasporto, con grande solennità, con grande passione. E allora leggiamo dal versetto 5 al versetto 7. Lui in maniera lapidaria rievoca tre esempi della empietà, così come già si è venuta configurando nel corso della storia antica. Leggo. Ora, io voglio ricordare a voi che già conoscete tutte queste cose, che il Signore, dopo aver salvato il popolo dalla terra d'Egitto, fece perire in seguito quelli che non vollero credere. Ecco il primo esempio. Il popolo liberato dall'Egitto mancò l'appuntamento, non fu presente là dove l'appuntamento era predisposto per entrare nella terra promessa. Il racconto nel libro dei Numeri, capitolo 14, un racconto che poi viene ripreso, commentato, illustrato in tante altre pagine. E vedete, in quella occasione il popolo fu afferrato da una noia accidiosa che si nascose dietro alle dichiarazioni circa l'impossibilità di procedere, l'impossibilità di sostenere la fatica nell'impatto con gli anacchiti, gli abitanti della terra, figure gigantesche ma del tutto immaginarie, costruite mentalmente come delle minacce insormontabili. Intanto quella noia accidiosa di chi non è stato pronto ad accogliere il dono proveniente da Dio, il dono della terra promessa per tante generazioni, i discendenti dei patriarchi in cammino verso quella terra, finalmente il dono è preparato ed è lì, si tratta solo di entrare. E il dono è considerato come una minaccia pericolosa. Animi che non sono ancora pronti ad accogliere ciò che gratuitamente è stato promesso e che adesso viene consegnato. E invece la pretesa di trasformare la permanenza nel deserto in una meta definitiva. E questa generazione è scomparsa, come ricorda qui il nostro maestro. È una generazione di increduli, una generazione impreparata ad accogliere nella libertà il dono promesso. Il dono che è stato finalmente consegnato e là dove sono accampati nell'oasi di Cades Barnea. Lì il Signore chiarisce come stanno le cose. Liberato dall'Egitto, sì, come sta ricordando qui il nostro maestro, ma ancora non come dire, educati a vivere nella libertà. Un conto è essere stati liberati una volta, altro conto è essere in grado di vivere nella libertà. E quei tali dunque rimasero nel deserto, un'altra generazione subentrò alla prima, quella che poi entrerà. Dunque, un primo esempio, questa noia, è un caso esemplare di quella perversione della chiamata alla vita cristiana, di quella perversione della vocazione evangelica di cui il nostro maestro sta parlando. Secondo caso, versetto 7, secondo esempio, è che gli angeli, bisogna ricordare che gli angeli che non conservarono la loro dignità
ma lasciarono la propria dimora, egli li tiene in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno.
Qui lui fa riferimento a quel testo all'inizio del capitolo 6 nel libro del Genesi, in cui si parla degli angeli che cadono dalla loro posizione di creature di ordine superiore perché sono invidiosi della bellezza umana. Questa invidia provocò per gli angeli un abusivo travalicamento dell'ordine cosmico, dando forma poi a quelle figure di giganti di cui si parla in quei versetti del capitolo 6 del libro del Genesi. Su quei pochi versetti, Genesi capitolo 6 dal versetto 1 al versetto 4, quattro versetti, c'è stata poi tutta una ricchissima meditazione sapienziale che è depositata in diversi scritti degli ultimi secoli della tradizione giudaica. Il libro di Enoch, questo nome avrete notato qualche volta citato anche nelle note delle nostre Bibbie, capitoli e capitoli dedicati a quella vicenda come esemplificazione dei passaggi mediante i quali il male è entrato nel mondo. Fenomeni di gigantismo. Vedete, nemmeno gli angeli, ricorda qui il nostro maestro, possono vantare un titolo di impunità, perché anche gli angeli sono in attesa di un giudizio. Anche qui un caso esemplare di vocazione pervertita. Questo fenomeno di gigantismo, questa pretesa di scardinare gli equilibri che governano l'ordine della creazione in forza di una passione che lì per lì sembra esplosione di forze straordinariamente positive, sembra, in realtà è una passione devastante, distruttiva, corrosiva. Ne viene fuori una devastazione degli animi, di tutto un impianto, un sistema, un linguaggio culturale dove il riferimento al gigantesco attrae tutta la passionalità dell'animo umano, ma appunto in un contesto che porta già in sé i segni di una inevitabile, infernale negatività. Egli ritiene in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno. Terzo esempio, adesso dice, versetto 7. Così Sodoma e Gomorra. Ecco, Sodoma e Gomorra. Qui siamo rimandati al capitolo 19 del libro del Genesi, come voi ricordate. E le città vicine che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno. La perversione di Sodoma e Gomorra, la ricerca di relazioni contro natura, vedete che qui la prospettiva è ribaltata: angeli che invidiano la bellezza della creatura umana nel caso precedente, adesso in questa ricerca di relazioni che travolgono l'ordine naturale delle cose, una esaltazione di tipo angelico, una scelta di sterilità alla ricerca, quella che il nostro maestro chiama qui un'altra carne. un'altra carne, una ricerca di serenità che manifesta una implicita volontà di morte. Non vado molto per il sottile nel adesso analizzare esattamente i testi che sono qui espressi con un linguaggio molto forbito. Sodoma, Gomorra, le altre città sono andate dietro a vizi contro natura, dietro a un'altra carne, cioè sono andate alla ricerca di modalità relazionali che travolgono l'ordine della condizione umana, della carne umana, della misura umana, e in questo modo subiscono le pene di un fuoco eterno, una volontà di morte. Dunque tre esempi, vedete, vocazioni pervertite, la noia, il gigantismo, la sterilità, il rifiuto di una effettiva militanza cristiana, tutti e tre i casi che servono a illustrare quella che il nostro maestro ci ha indicato come l'apostasia, il rinnegamento dell'Evangelo, il tradimento della vocazione ricevuta. Una passionalità irruente, quello che subito constatiamo in tutti e tre i casi qui citati, una passionalità fervorosa che ha una sua visibilità anche imponente, per certi versi affascinante, ma è una passionalità a vuoto. C'è di mezzo il rifiuto di un'autentica militanza cristiana, in un radicale impegno di conversione, laddove è l'amore che gratuitamente ci è stato donato, che pacifica la nostra vita e la costruisce in obbedienza all'appuntamento con il Signore Gesù Cristo che ritorna nella sua gloria. Di seguito, ecco, dal versetto 8, lui sviluppa la sua critica, ha citato questi esempi. Ugualmente anche costoro sono i falsi maestri a cui si riferiva precedentemente. Ecco, quello che lui ha rilevato tramite i richiami a quelle pagine, a quegli episodi, a quelle figure della rivelazione antica, adesso si deve riscontrare nella presenza degli infiltrati. Ugualmente anche costoro, come sotto la spinta dei loro sogni, sono gli apostati di oggi, deliranti, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore, insultano gli esseri gloriosi. Questo contagio, deformano, vedete, è la novità cristiana nel suo impatto con il mondo, nella sua presenza nel mondo, quella novità che radicale conversione dell'impianto interiore che poi si inserisce nella relazione con tutte le creature misurate dal tempo e dello spazio, il mondo. Ebbene, è la novità cristiana nel mondo che è, vi dicevo, contaminata, deformata. Sono deliranti questi apostati di oggi. E vedete, qui il nostro maestro dice che assumono, costoro, e assumono in una prospettiva che dal loro punto di vista dovrebbe essere magistrale, e quindi dovrebbe essere accolta, apprezzata e applaudita dal consenso generale, comunitario, universale. Assume una posizione del tutto artificiale tra Dio e mondo. C'è ancora una volta qui qualche cosa nelle osservazioni del nostro maestro che fa pensare a quel fenomeno propriamente clericale che spesso, come a suo tempo alcuni di voi ricorderanno bene, le scriveva il padre Corradino, si nasconde sotto il titolo della pastorale, tra Dio e mondo, ma vedete, dalla parte di Dio, quando in realtà la sua signoria è disprezzata. Disprezzano il Signore e insultano gli esseri gloriosi. E subito dopo dice che in realtà coloro che si collocano dalla parte di Dio non conoscono la signoria di Dio. E si rivolgono verso il mondo, ma per giudicare, per bestemmiare le creature di Dio, che vengono misconosciute quando invece sono rivelazione della sua gloria. Qui dove dice gli esseri gloriosi insultano gli esseri gloriosi, e sono le creature di Dio che in quanto creature di Dio sono strumenti rivelativi della sua gloria. E allora vedete una posizione artificiale, lui ha appena detto delirante, tra Dio e mondo, per cui dalla parte di Dio, ma in realtà ignorano e bestemmiano la signoria di Dio. Si rivolgono al mondo e giudicano dall'alto in modo sprezzante le creature che sono strumenti rivelativi della gloria stessa di Dio. E vedete che qui lui adesso prosegue nel versetto 9 con un accenno a una scena che è descritta probabilmente in un testo di quella tradizione giudaica dell'ultimo periodo, lo dice anche la nota a piedi pagina, forse il testo che si intitola L'Assunzione di Mosè, ma c'è un accenno anche nel libro di Zaccaria. Fatto sta che l'arcangelo Michele, quando in contesa con il diavolo disputava per il corpo di Mosè, Mosè muore, il corpo di Mosè, doveva finire il corpo di Mosè, e l'arcangelo Michele disputa con il diavolo, e allora Michele non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: ti condanni il Signore. Vedete che persino l'arcangelo Michele non si è permesso di offendere nemmeno il diavolo, in quanto creatura di Dio. Guarda un po'. Costoro invece, ecco il versetto 10, bestemmiano tutto ciò che ignorano. Vedete, una presa di posizione autoritaria, non autorevole. Autoritaria, presuntuosa, prepotente, invadente, artificiale. E in realtà si pongono tra Dio e mondo bestemmiando la signoria di Dio e disprezzando le creature che sono di Dio. E inventano così una situazione tutta sognata, un sogno che è meglio definibile un delirio, una bolla di sapone, dove si muovono, agiscono, intervengono, parlano, proclamano, insegnano, forse anche compiono gesti imponenti, grandiosi, anche liturgie più o meno monumentali. Ma che guaio, dice il nostro maestro, costoro bestemmiano tutto ciò che ignorano, tutto ciò che essi conoscono per mezzo dei sensi come animali senza ragione. Questo serve a loro rovina, una stupidità animalesca. Guaio a loro! Versetto 11, vedete, è un linguaggio sprezzante, guai a loro, perché si sono incamminati per le strade di Caino, per la sete di lucro si sono impegolati nei travementi di Balaam e sono periti nella ribellione di Core. Gente smarrita, gente che si perde alla maniera di chi è prigioniero di una stupidità animalesca. È un linguaggio ferocissimo, vedete, ma è una ferocia polemica che si comprende bene nel contesto di un genere letterario come quello proprio di un libello, ma subito lui ci aggiunge tre casi esemplificativi, vedete, casi esemplificativi di questo disastro pastorale. Disastro pastorale. Il caso di Caino e la strada tormentosa del fratricidio. Si sono incamminati per la strada di Caino. E in secondo luogo, Balaam, ricordate lo stregone che dovrebbe maledire, invece non benedice nel libro dei numeri, che poi dopo invece viene intrappolato dentro all'imbroglio che gli viene proposto e a cui si adegua, a cui indulge pur di fare affari. Notate, situazioni che sono ricorrenti poi in quella che spesso chiamiamo la vita pastorale, l'attività pastorale. Il fratricidio, l'imbroglio come una necessità imprescindibile per fare affari. Balaam, eccolo qua, vedete, per sete di lucro si sono impegolati nei travementi di Balaam. E poi il terzo caso esemplificativo di questo disastro pastorale, Core, e qui siamo rimandati al libro dei numeri nel capitolo 16, l'episodio di quella contestazione nel corso della traversata del deserto, Core che se la prende con Aronne e coloro che appartengono alla categoria sacerdotale, e qui lui dice sono periti nella ribellione di Core, numeri capitolo 16, quella contestazione che si slancia con vigore, aspro e odioso contro le misure poste da Dio stesso, quelle misure mediante le quali Dio stesso ha impostato il rapporto di alleanza e quindi anche il servizio della santificazione affidato al sacerdozio. E Core che si è inalberato in maniera così prepotente e fuori misura. Ecco, un disastro pastorale. È un'apostasia in atto. E in più adesso, vedete, ancora non ha finito, versetti 12 e 13, chi sono costoro, quei tali di cui sta parlando? Sono, ecco il versetto 12, la sozzura dei vostri banchetti, sedendo insieme a mensa senza ritegno, pascendo se stessi come nuvole senza pioggia, portata via dai venti, alberi di fine stagione senza frutto, due volte morti, sradicati, come onde selvagge del mare che sfiumano le loro brutture, come astri erranti ai quali è riservata la caligine della tenebra in eterno. Beh, uso un linguaggio molto molto curato il nostro maestro, vedete, in primo luogo dice sono degli scrocconi che siedono alla tavola, ma qui è la tavola nel senso forte del termine, profanano l'Eucaristia. Anche Paolo parla peraltro di occasioni del genere. Sono la sozzura dei vostri banchetti, sedendo insieme a mensa senza ritegno. E poi dice, vedete, coloro che pascono se stessi, vedete, scrocconi nei banchetti, si rimpinzano. Nel senso che non hanno altra realizzazione pastorale di cui vantarsi, di cui gratificarsi e di cui alimentarsi, che non sia esattamente la soddisfazione di sé. Pascono se stessi. E in più aggiunge, vedete, il versetto 13, sono i professionisti, già il versetto 12, come nuvole, professionisti del vuoto, mi sembra di poter dire così, e fa quattro immagini bellissime. Prima immagine, come nuvole secche. Cosa serve una nuvola secca? Seconda immagine, alberi sterili già sradicati. Terza immagine, onde ridotte a misere goccioline di schiuma. Quarta immagine, astri erranti già morti. I professionisti del vuoto. Pastori che pascono se stessi. Scrocconi. Che si rimpinzano ai banchetti per i quali non hanno imbandito la mensa. E allora dal versetto 14 il nostro maestro ancora incalza, ma ci avviciniamo rapidamente alla svolta nel suo livello in vista della esortazione, dell'incoraggiamento. Profetò anche per loro Enoch. Adesso ricorda Enoch, di cui si parla nel libro del Genesi, capitolo 5, il settimo della genealogia che va da Adamo fino a Noè. Il settimo è Enoch, e là si dice di Enoch che camminò con Dio e poi fu preso. E quell'immagine di Enoch preso rimane come un richiamo che poi nel corso dei secoli ha suscitato tante riflessioni, tutta una teologia enochica che poi si è sviluppata nell'ultimo periodo della storia del popolo prima del Nuovo Testamento, ma nell'epoca neotestamentaria ancora e ancora nel periodo successivo. E quella figura di Enoch che poi trova un riscontro per certi versi nel caso di Elia, che ricordate viene rapito verso il cielo. E allora Enoch profetò anche per loro, Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue miriadi di angeli. Questa è una citazione del libro di Enoch, per fare il giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso e di tutti gli insulti che peccatori empi hanno pronunciato contro di lui. Dunque, vedete, già Enoch, stando alla citazione che qui lui ricava da quel testo apocrifo, profetò a riguardo di loro, i falsi maestri, gli apostati, i professionisti di una pastorale vuota e deprimente, devastante, vuota e distruttiva, corrosiva, abusiva. Ebbene, dice Enoch profetò questo a loro riguardo, nel senso che già da quella primissima tappa della storia umana, nel percorso che va da Adamo fino a Noè, era stato impostato il giudizio mediante il quale l'empietà dei falsi maestri viene sbugiardata. Sbugiardata. E adesso ci siamo, vedete. È proprio il nostro Giuda che fa appello niente meno che alla profezia antichissima di Enoch per intervenire su questo terreno pastorale. E il versetto 16 adesso pronuncia la sentenza definitiva a riguardo di questi intrusi che pretenderebbero di strumentalizzare le cose sante di Dio e niente meno che strumentalizzare l'Evangelo in modo tale da esaurirne la potenzialità creativa, trasformatrice, redentiva. Sono sobillatori pieni di acredine che agiscono secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce parole orgogliose e adulano le persone per motivi interessati. Beh, anche qui vedete il nostro maestro in poche parole riesce a descrivere plasticamente delle vicende, delle articolazioni anche piuttosto complesse in un ambiente comunitario, in un gioco che coinvolge diversi testimoni di quella vita comunitaria che la evangelizzazione da parte sua genera con inesauribile fecondità. Gente mai contenta, dice qui, gente mai contenta, gente raggomitolata su se stessa, gente abituata a usare un linguaggio sempre sovradimensionato, la gente che in realtà parla addosso a se stessa. Sobillatori pieni di acredine che agiscono secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce parole orgogliose, i peronca dice qua, parole che ricascano loro addosso. E se parlano con qualcuno, se non parlano a se stessi, se parlano con qualcuno è in funzione del proprio interesse, per motivi interessati. Beh, vedete, una sentenza lapidaria che è più intensa, drammatica e anche più efficace di così non potrebbe essere, nel senso che lui sa bene a chi si rivolge, a queste presenze inquinanti che sono peraltro presenze molto attive e molto eloquenti, ma è come se non volessero mai accettare la presenza di interlocutori con cui entrare in rapporto, in dialogo, in un rapporto di condivisione, di comunione, di ricerca. E se parlano con qualcuno è perché hanno un interesse da trarre a loro vantaggio. Ricordate che fin dall'inizio lui si è rivolto a quelli che leggeranno questa lettera dicendo c'è una salvezza comune tra me e voi. C'è una vocazione che ci accomuna, malgrado tutte le diversità di provenienza o di linguaggio, è una storia che ci coinvolge insieme in un itinerario di radicale conversione. Rispetto a questa radicalità siamo ancora bisognosi di incoraggiamento, di sostegno, di ulteriori sollecitazioni, ed è quello che adesso vedete avviene dal versetto 17. Vediamo di procedere rapidamente per arrivare al termine di questo scritto. Il tono del libretto che stiamo leggendo, il livello polemico cambia adesso. È come se ritornasse ai primi due versetti, i versetti del saluto introduttivo. due paragrafi. Ma voi carissimi, da qui fino al versetto 23, due paragrafi, poi c'è il congedo finale. Vedete versetto 17, primo paragrafo, invece voi carissimi, versetto 20, invece voi carissimi, ecco, due volte, due paragrafi, voi carissimi, vedete, in contrapposizione a quanto ha descritto precedentemente, chi siete voi carissimi? Versetti da 17 a 19. Ma voi carissimi ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tali sono quelli che provocano divisioni, gente materiale privi dello spirito. Primo paragrafo di questa esortazione. Voi siete, dice il nostro maestro Giuda, quelli che custodiscono la memoria, e la memoria riguarda la tradizione fondata sugli apostoli, gli apostoli qui citati comunitariamente come un gruppo omogeneo e compatto, quella presenza che sta all'inizio di tutto, gli apostoli del Kyrios, del Signore nostro Gesù Cristo, ed è vedete, a partire da lui, il Signore nostro Gesù Cristo, che gli inviati, gli apostoli sono esattamente questi, sono stati impegnati in quella evangelizzazione che è giunta fino a noi, e di questa evangelizzazione noi conserviamo memoria, e di questo radicamento nel principio di tutto che è stata la Pasqua del Signore nostro Gesù Cristo, l'evento decisivo, ed è a partire da lui che è giunto l'Evangelo fino a noi attraverso i primi discepoli e così di chiesa in chiesa, il grembo materno della Chiesa Madre di Gerusalemme è comunque sempre presente sullo sfondo di questi versetti, vedete, è la Chiesa Apostolica, è la madre di tutte le altre chiese, e noi siamo eredi, e voi siete eredi di quanto ci è stato così gratuitamente rivelato e trasmesso. E questa memoria deve essere conservata senza vantare titoli di proprietà, senza pretendere di possedere, di gestire, di dominare, di governare, addirittura di strumentalizzare in quella maniera pastoralmente devastante a cui accennava poco prima. E vedete che già dall'inizio, afferma il nostro maestro, voi siete stati avvisati, e sì, vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Dunque questo discernimento che è necessario oggi già era stato impostato da coloro che per primi li hanno evangelizzato. Qui si tratta di registrare il fenomeno degli imbroglioni, come dice lui qui. Questi imbroglioni, impostori, gli imbroglioni, dove l'Evangelo è strumentalizzato come un vezzo scenico, che si comporteranno secondo le loro empie passioni, una impietà passionale, sì, ma proprio scenografica, una recita appassionata, ma al servizio della impietà, guarda caso. Sono i professionisti, come dice lui, poco fa vi parlavo dei professionisti del vuoto, qui adesso professionisti della segregazione che impone dei confini. Tali sono quelli, nel versetto 19, che provocano divisioni, ecco, che stabiliscono delle barriere per distinguere in modo tale da escludere. Sono i veri avversari della comunione. Tali sono quelli, gli imbroglioni, che provocano divisioni. E poi, vedete, dice di loro che sono i veri materialisti, gente materiale, psichi, privi dello spirito, i veri materialisti, sensuali e senza spirito. Ma voi, ecco carissimi, siete quelli della memoria, e nella memoria voi custodite l'Evangelo, custodite il criterio che vi rende inattaccabili, come coloro che sono in grado di discernere con prontezza, sempre vigile e generosa, il rischio dell'imbroglio. Secondo paragrafo, dal versetto 20. Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale, dice qui la nostra traduzione. Costruite voi stessi. Ecco, e questa costruzione, che è impegno positivo, in continuità con l'Evangelo ricevuto, sopra la vostra santissima fede. Ecco, la fede è il fondamento di questa costruzione, e la fede, vedete, è santissima, nel senso che la fede è una modalità di radicamento nella intima appartenenza alla vita del Santo, il Dio vivente. È la fede che ci connette direttamente con l'intimità fecondissima della vita divina. Ebbene, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede, pregate mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Vedete che qui in pochissime battute, molto scarne ma anche molto pregnanti, lui descrive la vita cristiana inserita nella corrente della vita trinitaria. Quelli che respirano al soffio dello Spirito stesso, lo Spirito Santo, lo Spirito del Dio vivente, il soffio. E poi parla di questa dimora stabile nell'amore che è nel grembo del Padre, e poi parla di questa attesa in vista del Figlio che viene per la vita definitiva. Ecco, è la fede che ci radica, la fede è il coinvolgimento nella comunione con la vita stessa di Dio, il suo respiro, il grembo della paternità divina, il cammino lungo la strada che, passando attraverso le cose, gli eventi, il mondo, nel tempo e nello spazio, ci orienta in maniera pienamente, come dire, in maniera da coinvolgere pienamente tutto e tutti verso l'incontro con il Figlio che ritorna nella gloria. E quindi, versetto 22, convincete, notate queste poche righe qui, ci fermiamo ancora qualche momento, ma poi ci fermiamo, non vi spaventate, però dobbiamo arrivare in fondo. Quando diceva, voi carissimi, quelli che costruiscono se stessi il proprio edificio spirituale nell'appartenenza alla vita trinitaria, alla vita della comunione nell'intimo di Dio, e adesso qui una prospettiva che in maniera veramente molto sintetica ricapitola la responsabilità nei confronti degli altri, vicini, lontani, le cose del mondo, le persone e le situazioni anche più complesse. Qui lui indica tre modalità di approccio agli altri, espressione quanto mai generica, nelle diverse condizioni di vita in cui si trovano. In primo luogo dice, convincete quelli che sono vacillanti. In secondo luogo dice, altri salvateli strappandoli dal fuoco. In terzo luogo dice: di altri infine abbiate compassione e con timore, guardandovi perfino dalla veste contaminata dalla loro carne. E vedete qui tre categorie di interlocutori vengono individuate. Prima ci sono gli esitanti, quelli che sono vaccinati, gli esitanti. Secondo luogo quelli che sono caduti nel fuoco. In terzo luogo quelli che sono contagiosi. E vedete, categorie sempre più preoccupanti. E anche una premura che è inversamente proporzionale alla comodità dell'intervento. Perché dice, con gli esitanti un'opera di convincimento. Poi dice, con quelli che sono caduti nel fuoco bisogna avvicinarsi, perché solo avvicinandosi ad essi li si può strappare dal fuoco. Come fai a strappare dal fuoco se non ti avvicini? In terzo luogo, vedete, nei confronti dei contagiosi, lui qui raccomanda una compassione che adora la presenza di Dio senza alcuna complicità con l'infezione che è compromettente, che è inquinante, che macchia, ecco la macchia, sì. Ma vedete, una compassione che adora la presenza di Dio, perché quando dice, infine abbiate compassione con timore degli altri, di quelli che sono ormai talmente intrappolati nelle negatività infernali, che la storia sbagliata degli uomini ha prodotto, al punto da diventare contagiosi. Non incoraggia i cristiani a contaminarsi in nessun modo, ma parla qui di una compassione per loro, e di una compassione con timore, dove il timore, vedete, è obbedienza a Dio, è atto di adorazione nei confronti della presenza di Dio che da parte sua si è rivelata a noi come colui che ha inviato il figlio, che ha scandagliato la profondità dell'abisso infernale e ha evangelizzato il fondo oscuro della negatività, dove precipita tutto ciò che nella nostra responsabilità umana è prodotto di morte. Vedete? Quelli che si prendono cura di sé e dicono se stessi, in quanto si prendono cura del mondo, e prendersi cura di tutti. Questa visione della vita cristiana che custodisce l'Evangelo ed è costantemente impegnata in un itinerario di conversione che esige ulteriori passaggi, ulteriori applicazioni, ulteriori chiarimenti, ulteriore discernimento, e prendersi cura del mondo nella sua complessità, nella sua diversità, nella sua totalità però di componenti, e anche con diverse modalità di coinvolgimento. Gli esitanti, coloro che sono caduti nel fuoco, che devono essere sottratti, contagiosi, che devono essere quantomeno raggiunti dalla compassione che contempla nel loro dramma l'opera di Dio, che certamente per loro sta instaurando la novità pasquale di cui è stato protagonista il figlio risorto dei morti. E allora ecco la dossologia finale, il libello si conclude con una formula dossologica: a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia, all'unico Dio nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza, potenza, prima di ogni tempo, ora e sempre. Amen. Solo un momento ancora, abbiate pazienza, vedete qui il nostro maestro di capitola, tutto quello che coerenza, autenticità alla nostra risposta di cristiani all'Evangelo che abbiamo ricevuto. E vedete, ancora una volta viene a che fare con il mistero della vita trinitaria. La risposta è rivolta all'unico Dio, che è il Padre, che ci chiama alla vita, che ci chiama alla salvezza, l'unico Dio nostro Salvatore, è l'interlocutore a cui è rivolta la risposta, e a Lui che può, vedete qui il versetto 24, colui che può è la potenza è il soffio, è il respiro, è lo spirito del Dio vivente, lo Spirito Santo è fuso, e vedete, a colui che può preservarvi da ogni caduta, farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti nella letizia, è la potenza dello Spirito Santo effuso che custodisce l'innocenza, che conferisce la dignità di comparire a noi dinanzi a Dio nostro Padre, lo Spirito Santo che ci educa nella allegrezza. E vedete, lui che può, lui che ha la potenza di effondere su di noi il suo respiro, a Lui che è l'unico Dio che vuole la nostra salvezza, che vuole riportare la pienezza della vita, noi ci rivolgiamo per mezzo di Gesù Cristo, il Figlio che ha aperto la strada della vita, l'ha aperta, l'ha tracciata Lui, l'ha percorsa Lui, è quella strada lungo la quale noi stiamo imparando a vivere e a morire, e stiamo imparando a morire per vivere, e per vivere nella pienezza della nuova creazione. È il cammino della conversione che si sta sviluppando nelle misure proprie della nostra condizione umana, personale, comunitaria, sociale, generazione, la storia umana. È il cammino del grande conversione che avviene in questo crogiolo dove tutto si ricapitola in obbedienza alla eterna e inesauribile volontà d'amore che si è rivelata a noi nello spalancamento della vita stessa di Dio, mistero del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E adesso, vedete qui, lui aggiunge il versetto 25, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza. La risposta mediante la quale noi siamo rivolti all'unico Dio, così come abbiamo più o meno potuto prevedere leggendo queste righe, fa appello a quattro attributi, quattro: gloria, maestà, forza, potenza. E notate che una quaterna del genere non è affatto casuale, perché quattro è la cifra che serve a indicare simbolicamente tutto ciò che riguarda la creazione, il cosmo. L'universo creato da Dio è quadrangolare o cubico, quaternario, quadruplice. Ebbene, vedete che in questo nostro modo di rispondere a Lui, e a Lui che è la sorgente della vita, a Lui che è il protagonista della vita nella comunione delle, che è stata adesso svelata a noi come volontà di coinvolgimento, noi ci rivolgiamo nella relazione con tutte le realtà create, con tutte le realtà del mondo. Nella nostra risposta a Lui, noi ci siamo in quanto siamo alle prese con un intreccio di relazioni che ci aprono al contatto con tutto ciò che è creato da Dio nel tempo e nello spazio, il mondo e tutti gli eventi della storia umana. Gloria, maestà, forza, potenza. E più vedete tre riferimenti temporali: prima di ogni tempo, ora, sempre. Amen. Tre riferimenti temporali, perché anche il tempo è creatura di Dio ed è creatura redenta. E nella nostra risposta, vedete, noi siamo alle prese con quell'itinerario di conversione che ci sigilla nella comunione con la Pasqua del Figlio, per morire e risorgere con Lui. Ed ecco il tempo dall'inizio, vedete, noi siamo in grado di testimoniare il valore redentivo della storia passata, e noi siamo in grado di assumere in pienezza la responsabilità del presente, e siamo in grado di proiettare un segnale di solidarietà già riconoscente verso gli eventi del futuro. E questo, vedete, noi siamo in grado di offrire come risposta il nostro Amen a Dio che si è rivelato a noi, che si è avvicinato, che si è spalancato nella sua volontà d'amore, che ha mandato il Figlio, che ha effuso lo Spirito Santo. Siamo in grado di corrispondere non perché siamo autori di chissà quale impresa eroica, ma perché siamo in grado di accogliere e di apprezzare e di gustare il beneficio inesauribile, tutto quello che ci viene donato attraverso le creature che sono nel mondo, e siamo in grado di accogliere il dono che giunge a noi come eredi del passato, responsabili del presente e evangelizzatori del futuro. Amen. Ecco, fermiamoci qua. Beh, da un mese